Allora vogliamo continuare le riflessioni che abbiamo iniziato martedì scorso. Il titolo di queste riflessioni è Essere a immagine di Dio. E voglio anche ancora ricordare cosa vuol dire immagine. Immagine vuol dire rappresentazione, aspetto, sembianze, somiglianza, modello. Abbiamo anche ricordato come spesso sentiamo dire dalle persone che vorrebbero assomigliare ad altre persone per il loro aspetto, il loro portamento, per i loro talenti e per il loro carattere, per esempio. E abbiamo anche ricordato come spesso l'atteggiamento di un figlio o di una figlia sono simili ai propri genitori e diciamo assomigli tanto a tuo padre o tua madre, è anche come fai sempre uguale, è vero. E dicevo anche che lo stesso dovrebbero dire di noi nei confronti di Dio, è vero, come anche dissero a Pietro quando era seduto fuori nel cortile del Sinedrio, dove più di una persona lo aveva riconosciuto che era stato con Gesù, e anche il parlare di Pietro era uguale a quello di Gesù. Perché più tempo siamo insieme ad una persona e più assomiglieremo a quella persona, sia nel parlare e sia nell'atteggiamento. Abbiamo ricordato quello che l'uomo era prima della caduta, è vero? Abbiamo ricordato nel Salmo 8, versetto 4 a 6, era la gloria di Dio, era coronato di gloria e di onore, ed era la gloria di Dio. E abbiamo iniziato proprio prendendo a prestito un uomo, un sacerdote di nome Sadoc, e abbiamo ricordato come quest'uomo non viene, diciamo, non spicca nel senso che come altri personaggi della Bibbia, ma era un sacerdote veramente fedele al Signore, era una persona proprio che rappresentava il Signore, una persona che era a immagine di Dio, non solo nella posizione, ma anche nelle azioni, è vero, nella dinamica. Abbiamo quindi ricordato di questo sacerdote, prima di essere un sacerdote, in Prima Cronica, capitolo 12, versetto 29, come questo Sadoc, ci viene detto lì, era giovane, dice, forte e virtuoso e coraggioso, è vero. E abbiamo ricordato cosa vuol dire essere forte e coraggioso. Adesso vogliamo vedere Sadoc, un sacerdote di Dio. E come l'altra volta dicevo, prendendo e basandoci sul versetto di 1 Samuele, capitolo 2, versetto 35, lo vogliamo brevemente rileggi questo passo in Prima Samuele capitolo 2 versetto 35. Questo versetto ci riporta proprio a questo sacerdote, dice così. Dice: "Io mi susciterò un sacerdote fedele che agirà secondo il mio cuore e secondo il mio desiderio. Gli darà una casa stabile ed egli sarà al servizio del mio unto per sempre." Quindi troviamo qui un sacerdote, quindi colui che rappresenta il Signore. Vediamo una persona che non solo rappresentava come nella posizione il Signore, ma anche nelle azioni, nella dinamica, quando abbiamo letto, agirà secondo il mio cuore, secondo il mio desiderio. E poi abbiamo ricordato anche in questo versetto dove troviamo dei risultati ed egli avrà una casa stabile e sarà al servizio del mio unto per sempre. Non abbiamo molte informazioni sulle azioni di Sadoc, sulla vita di Sadoc, è vero. In Prima Cronache 19:22 ci viene detto che viene unto sacerdote. E voglio partire proprio da questo punto, perché l'unzione che troviamo nella parola di Dio, quindi è la persona che veniva unta e esercitava, non esercitava subito il ministero. Quindi, nonostante non esercitava subito il ministero, voleva dire che veniva messo da parte, consacrato. Sopra di lui veniva versato l'olio sacro. E in Esodo capitolo, non siamo lì a leggerlo, in Esodo capitolo 29, capitolo 30, ci viene detto nel modo in cui veniva versato l'olio sacro sopra un sacerdote, così come anche su altri personaggi, è vero. Questo ministero era dato ad Aronne e ai suoi discendenti, cioè coloro che Dio sceglieva, ecco. Non è che uno diventava sacerdote così dal mattino, dalla sera al mattino, è vero, veniva scelto dal Signore, questo è importante, non si autosceglieva, non diceva io voglio essere, voglio diventare, voglio esercitare questo ministero. E in Numeri capitolo 18 versetto 7 leggiamo che questo ministero era un dono che veniva dal Signore e, come ricorda Giacomo, è un dono perfetto che viene dall'alto, e come tutti i doni che riceviamo dal Signore praticamente non vanno trascurati. Purtroppo, quando noi leggiamo la scrittura, ma non solo nella scrittura, molti sacerdoti hanno trascurato questo dono, questo servizio. Perché? Perché il loro cuore non batteva più per il Signore come all'inizio, è vero. Era venuto meno la passione per Dio e per il popolo e per quelli che periscono. Questo succede quando non ci occupiamo più, non ci dedichiamo più interamente al Signore. Non rinnoviamo ogni giorno la nostra consacrazione al Signore. Perché? Perché il Signore non è più la nostra priorità. Questo incarico metteva il sacerdote al di sopra dei suoi fratelli, cioè come guida, attenzione, non come persona superiore, ma solamente come guida. Ce lo ricordo sempre in Levitico, per esempio 21, versetto 10. Ma non tutti, non sempre tutti accettavano che qualcuno era al di sopra di loro. Vi ricordate, per esempio, quando quei quattro personaggi nel libro dei Numeri parlarono contro Mosè, contro Aronne, o meglio contro il Signore, vi ricordate anche la fine che hanno fatto, come Core, Datan, Abiram e On? Quindi voglio sottolineare riguardo a questo di fare sempre attenzione, cari fratelli e sorelle, quando diciamo alle autorità che Dio ha stabilito, è questo chi si crede di essere, è vero. O a volte, ma non solo, diciamo, lo diciamo in modo aperto, ma a volte anche nel nostro cuore possono venire, diciamo, fuori questi pensieri. Poi sappiamo come l'Apostolo Paolo, quando insultò il sommo sacerdote, non sapendo che fosse sommo sacerdote, e quando gli fanno capire, conoscere che era il sommo sacerdote di Dio, lo stesso Paolo ricorda che non bisogna insultare il sommo sacerdote di Dio, è vero. Il sacerdote iniziava il suo ministero pubblico intorno ai 25-30 anni, e questo era fino a 50 anni. Per esempio, Gesù stesso troviamo nei Vangeli che cominciò a insegnare e che aveva circa 30 anni. E poi sappiamo che dei passi che citeremo, che il sacerdote aveva dei grandi privilegi, ma aveva anche delle grandi responsabilità. Quindi questo proprio perché lui rappresentava il Signore. Il sacerdote era un'immagine della gloria di Dio, e noi tutti sappiamo che abbiamo creduto nel Signore Gesù, che siamo diventati un regno e dei sacerdoti. Quindi questo vale anche per ciascuno di noi. In Isaia 61:6 leggiamo che il sacerdote era un ministro di Dio. Poi ancora in Malachia leggiamo che lui era il custode della scienza, il messaggero di Dio, era l'intercessore fra Dio e gli uomini. In Malachia ancora dice che colui che doveva onorare il Signore. Vedete quante privilegi aveva, ma anche quante responsabilità. Infatti la parola sacerdozio deriva dal latino, spero di pronunciarlo bene, sacerdotium, ed è composto da due parole, sacere e dotium. Sacer vuol dire che è sinonimo di separato, per indicare cose, persone o azioni non profane. Dotium, che vuol dire potere, deriva da dote, analogo a duce, cioè doce, che è derivante come docente, per indicare chi conduce, governa o amministra gli affari dell'ufficio competente. Questa era la funzione di un sacerdote, il servizio di un sacerdote. E una delle, sappiamo, spesso lo vediamo nella scrittura, una delle cose chieste ai sacerdoti era quello di non amare il denaro, per esempio. Quanto è importante questo, è vero? Quello di detestare il guadagno disonesto. Lo leggiamo anche nelle epistole, nel Nuovo Testamento, questa verità. Ecco, quello, e quindi vale non solo per chi è la guida del popolo di Dio, ma per qualsiasi credente. Quindi un elemento molto importante nella vita di tutti i credenti, come dicevo, soprattutto per chi guida il popolo di Dio. Il sacerdote era colui che si poteva accostare, entrare nel luogo santo, mentre il sacerdote una volta all'anno nel luogo santissimo. Il sommo sacerdote, sebbene imperfetto, era un peccatore, doveva stare molto attento come si muoveva nel santuario, perché rischiava la morte. Quindi non era immune, nonostante il ruolo che occupava. Il sacerdote non doveva avere dei difetti fisici. Un altro particolare importante che la scrittura sottolinea: non doveva essere né zoppo né cieco e né altre cose. Una condizione, sono andato a vedere per esempio, un requisito che anche le più grandi istituzioni di questo mondo chiedevano. Se andate a leggere nel libro di Daniele capitolo 1, versetto da 3 a 4, il re Nebucadnezzar chiedeva dei giovani senza difetti fisici, eccetera, eccetera. È vero, e ancora oggi è vero, chiedono questi requisiti. Cioè il meglio, chiedevano il meglio, così quando più il Signore è degno di essere onorato e rappresentato con il nostro meglio e non con il nostro scarto. Il sacerdote, il sommo sacerdote, era la più alta carica spirituale del popolo di Israele, era il capo del popolo, una guida spirituale di Israele, e poi veniva anche chiamato principe del popolo di Israele, come il re, pensate un po', come il re. Che onore aveva il sacerdote. La parola principe vuol dire proprio il primo, il più grande, il più importante. Voleva dire anche la più alta dignità e onore, un titolo quindi regale che aveva il sommo sacerdote. Era quello del Signore Gesù. È vero, se andiamo a vedere in Isaia capitolo 9 versetto 5, una dignità e un onore che ricevono e hanno ricevuto tutti quelli che mettono la fede, hanno messo la fede nel Signore Gesù per avere la vita eterna. Tutti quelli che hanno messo la fede nel Signore Gesù hanno questa dignità e questo onore da parte del Signore, una dignità regale, è vero. Quindi se siamo e abbiamo ricevuto questo sacerdozio regale, regale significa da re magnifico, imponente, grandioso, degno di un re, è vero, perché siamo figli, come dice la scrittura, di un gran re, il re dei re. Pensate un po', fratelli e sorelle, siamo tutto questo e molto di più. Perché dico molto di più? Per esempio, ci possiamo accostare a Dio Padre in Cristo, cioè nel luogo santissimo, non una volta all'anno, come lo facevano i sommi sacerdoti, ma ogni volta che lo desideriamo. Giovanni capitolo 10, versetto 9. Che bello, fratelli e sorelle. ogni volta che lo desideriamo, possiamo accostarci al Signore, al trono della sua grazia. Un'altra espressione che la parola di Dio usa riguarda alla dignità e onore che ricevono tutti quelli che mettono fede nel Signore Gesù per avere vita eterna. Lo leggiamo in Giobbe capitolo 36, lo leggiamo questo, versetto 6 e 7. Giobbe capitolo 36, versetti 6 e 7, dice così: egli non lascia vivere l'empio e fa giustizia agli afflitti, non allontana il suo sguardo dai giusti, ma li pone con i re sul trono, ve li mette seduti per sempre e così li innalza. Vale sia per i credenti dell'Antico, poi vedremo anche del Nuovo Testamento. Leggiamo anche il Salmo 113, versetto 7 e 8. Salmo 113, versetto 7 e 8. Dice: egli rialza il misero dalla polvere e solleva il povero dall'etame. Per far che cosa? Per farlo sedere con i principi del suo popolo. Che bello, fratelli e sorelle. Questo vale sia per i credenti dell'Antico Patto e sia per i credenti del Nuovo Patto, perché il Signore non cambia, è vero? È sempre lo stesso. Nel Nuovo Patto, a differenza dell'Antico Patto, ci sono più rivelazioni, come leggiamo per esempio in Efesini, capitolo 2, versetto 5 a 6. In questo passo ci fa conoscere questa verità straordinaria, dove tocchiamo proprio l'apice della dignità e onore con cui i figli di Dio sono coronati. Dice così, lo leggo io: e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo, e dove Gesù è seduto alla destra del Padre. Che fatto straordinario, che onore e dignità, è vero, che i credenti hanno ricevuto. Questa è la posizione che hanno tutti quelli che sono in Cristo. E quando saremo alla sua presenza in cielo, dice Prima Giovanni 3:2, saremo simili a Lui, saremo uguali a Lui. Che fatto straordinario, è vero. Ma, fratelli e sorelle, ma simile a Lui lo dobbiamo essere anche durante il nostro cammino sulla terra, è vero. Lo saremo nel cielo, ma siamo chiamati a essere proprio nella dinamica immagine e gloria di Dio. Adesso vediamo Sadoc, un sacerdote fedele suscitato da Dio, un sacerdote fedele. Vediamo la sua fedeltà. Abbiamo letto in 1 Samuele 2:35 che dice: Signore, mi susciterò un sacerdote fedele. Quindi cosa vuol dire fedeltà? Che agisce secondo il cuore di Dio, secondo il desiderio di Dio. Lo abbiamo letto nel versetto 35 di 1 Samuele. Questo vuol dire essere a immagine di Dio nella dinamica. È vero, i sacerdoti, quando sono stati unti, sono un'immagine di Dio nella posizione, nella fedeltà, lo sono nella dinamica, nell'azione. Sadoc non era l'unico sacerdote, c'erano tanti altri sacerdoti che sono stati unti con l'olio sacro, ma non tutti i sacerdoti sono stati fedeli e fedeli fino alla fine come lo era stato Sadoc. Per esempio, se andiamo in 2 Samuele, capitolo 17, c'era un altro sacerdote o sommo sacerdote di nome Abiatar, è vero, che collaborava con Sadoc, erano sempre insieme. Possiamo pensare a tante cose, avevano comunione insieme, sicuramente si consigliavano insieme. E sicuramente Abiatar era quello più maturo, più anziano rispetto a Sadoc. Secondo Samuele capitolo 17, versetto 15, vediamo qui una delle volte che questi due sacerdoti, sommo sacerdoti, stavano insieme. Allora Cusai disse ai sacerdoti Sadoc e Abiatar: Aitofel hai consigliato Absalom e gli anziani di Israele così e così, e io ho consigliato in questo modo. Capitolo 19, versetto 11, troviamo ancora, dice così: il re Davide mandò a dire ai sacerdoti Sadoc e Abiatar: parlate agli anziani di Giuda e dite loro, eccetera, eccetera. Poi sempre nel capitolo 20, versetto 25, ancora viene riportato, e altre parti ancora. Quindi erano sempre insieme, e da quel che capiamo, Abiatar era quello più anziano tra i due. Ma a un certo punto Abiatar si è deviato, e ha dato manforte a chi non doveva dar manforte, è vero. Ha cambiato in certo senso bandiera. Andiamo in Prima Re, capitolo 1, versetto 7. Cosa succede qua? Praticamente Abiatar ha dimenticato una verità veramente fondamentale. Ha dimenticato proprio delle verità, proprio principi, dei principi biblici. È vero, perché chi doveva succedere al trono non era Adonia, ma Salomone. Dice così, dal versetto 6, dice, riguarda al figlio di Davide, dice: suo padre non gli aveva mai fatto un rimprovero in vita sua, dicendogli: perché fai così? Adonia era inoltre di bellissimo aspetto ed era nato subito dopo Absalom. Egli prese accordi, vedete, con Joab, figlio di Seruia, e con il sacerdote Abiatar. Essi si misero dalla sua parte e lo favorirono. Versetto 8. Ma il sacerdote Sadoc, Benaia, figlio di Ioiada, profeta Natan, eccetera, non erano dalla parte di Adonia. Abiatar aveva perso di vista la parola di Dio, aveva perso di vista dei principi della parola di Dio, perché chi doveva succedere al trono era Salomone, ed era detto molto chiaramente tutto questo, e non Adonia che ambiva il trono, come abbiamo letto. Ed voglio aprire proprio una parentesi sull'ambizione. Come si capisce quando l'ambizione non è spirituale ma carnale? Quando fai le cose di nascosto, per esempio. Qui viene fatto un po' di nascosto, è vero? Lavori sotto sotto e non alla luce del sole. Questo si chiama le opere delle tenebre. E non solo questo. E quando escludi, più avanti sì, possiamo leggere questo, e vedi escludere a questa ambizione alcune delle autorità che sono nel popolo e che sai in anticipo che non sono d'accordo. Se leggiamo più avanti, voglio dire, Adonia, così Abiatar, escludono, non invitano gli altri come Sadoc e altri ancora, è vero. Prima di tutto il Signore deve essere d'accordo, è vero, la Chiesa deve essere d'accordo, gli anziani, i genitori devono essere d'accordo. Egli, abbiamo letto, cioè Adonia, prese accordi con il sacerdote Abiatar, con diversi, e con il sacerdote Abiatar, abbiamo letto. Essi si misero dalla sua parte e lo favorirono. Quindi c'era intesa, c'era armonia, abbiamo letto. Hanno preso degli accordi, si sono messi intorno a un tavolo, quindi Abiatar non è stato preso dall'emozione, vedete, non è un momento che Adonia chiama Abiatar e gli fa questa proposta, non è stato preso dall'emozione, non è stato preso da un momento di debolezza. Sapeva bene quello che stava facendo. Forse magari anche lui, Abiatar, ambiva qualcosa, è vero? Ma cosa porta, quando noi vediamo, leggiamo questo, cosa porta nel popolo l'ambizione carnale e chi la sostiene? Noi leggiamo sia in Prima Re, capitolo 2, versetto 7, versetto 7 dice così: forse ho sbagliato. 1 26. 26. 2 26. Sì, non. No, non è 2 26, no. Vabbè, poi lo.
Capitolo 1, versetto 5. Mosso dall'ambizione.
No. Cosa porta? Cosa porta nel popolo l'ambizione carnale? Chi la sostiene? Quindi, vediamo che porta divisione. Detto anche partiti nel popolo, leggendo proprio sia nel capitolo 1, versetto da 5 in poi, ha portato proprio della divisione nel popolo, è vero, dei partiti nel popolo, perché c'era chi era per e chi per gli altri. Questo succede quando c'è un'ambizione carnale, porta divisione nel popolo. Attenzione fratelli e sorelle. Qui abbiamo visto un lavoro fatto sotto sotto, non alla luce del sole, è vero. E succede proprio questo. Per Sadoc, voglio anche dire, non era facile andare contro Abiatar, che fino a quel momento hanno sempre collaborato insieme, abbiamo letto, ed è stato fino a quel momento un uomo fedele Abiatar. Ecco, dobbiamo un po' immedesimarci in Sadoc, quando, come se io e Leonardo fino a questo momento diciamo ci troviamo bene, camminiamo insieme eccetera, poi a un certo punto uno dei due si devia, inizia a avere dei pensieri strani. Ecco, non è facile dall'altra persona, magari quello più anziano, più voglio dire maturo eccetera, non è facile, voglio dire, da chi è meno maturo diciamo intervenire o contrastarlo, non è facile, e sicuramente anche per lui non era facile, perché hanno sempre collaborato insieme. Nei momenti difficili è facile che ci facciamo prendere non dai sentimenti del Signore, ma dai nostri sentimenti. In che senso? Se noi leggiamo in Deuteronomio capitolo 17 versetto 14 a 20, noi vediamo come doveva essere il re del popolo di Israele, e quindi doveva avere certe caratteristiche il re che doveva guidare il popolo di Israele. Non doveva avere molti cavalli, molte mogli, doveva ogni giorno scrivere la legge, perché doveva temere il Signore, doveva rimanere umile, è vero, doveva essere del popolo di Israele questo re. E quindi, in certo senso, Adonia era il figlio di Davide, era figlio del re, è vero. Poi poteva in certo senso entrare in parte in questo principio che troviamo in Deuteronomio. Non è un pagano, è sempre uno della famiglia, il padre non l'ha fatto mai un rimprovero in vita sua, poi era di bellissimo aspetto. Ecco, in parte, in certo senso, possiamo dire, aveva delle caratteristiche, ma non tutte le caratteristiche, è vero? E noi a volte facciamo questo tipo di ragionamento, cioè la verità la prendiamo in parte, dimentichiamo o non consideriamo o non tagliamo rettamente la parola di Dio. Questo è un inganno. Abiatar avrà detto fra sé, ecco, è il figlio del re, è bello, il padre non l'ha fatto mai un rimprovero. Ma perché no? Anche se non ha tutte le qualità, le caratteristiche. Ma abbiamo letto che il sacerdote Abiatar figlio di Ioiada, il profeta Natan, Simei, eccetera, non erano dalla parte di Adonia. Certo, Sadoc non sapeva come andava a finire, quali erano i rischi nel rimanere fermo. E poi, per l'ultimo punto, i risultati della fedeltà. Abbiamo letto che in 1 Samuele 2,35 gli darò una casa stabile, salda. La casa, come sappiamo, ci parla della nostra vita, ci parla della nostra famiglia, ci parla della Chiesa, ci parla della testimonianza. Sadoc ha realizzato le promesse di Dio, perché Dio è immutabile e fedele. Quando siamo fedeli, ci pensa il Signore attraverso coloro che Dio ha messo in autorità ad abbassare e innalzare. Sadoc viene messo a un certo punto a posto del sacerdote Abiatare, diventa il sacerdote unico, pensate un po', prende proprio il posto del sacerdote Abiatare. Cosa vuol dire questo? Che riceve in certo senso il primato dal Signore, rimase unico, perché il Signore ci dà molto di più di quello che possiamo immaginare. Quando la nostra casa è stabile, è ferma, irrimovibile, quando lo è vero, io gli darò una casa stabile, ha detto il Signore a quel sacerdote che Dio suscitava. E quindi è stabile quando è approvato da Dio, quando siamo onorati dal Signore, perché Dio onora quelli che lo onorano. E dove e come ha costruito Sadoc la sua casa? Beh, se andiamo nei Vangeli ci ricorda come bisogna costruire la casa, è vero? L'ha costruita sulla roccia e non sulla sabbia. Questo, quando il nostro fondamento è Cristo, la parola di Dio, la saggezza di Dio, sarà una casa che resiste alle tempeste durante il nostro pellegrinaggio terreno. Lui l'ha costruito con del materiale prezioso, e questo materiale, cari fratelli e sorelle, lo sappiamo che non lo troviamo in superficie, ma lo troviamo nella profondità. Quanto è pericoloso invece quando noi costruiamo sulla superficie, nella superficialità. Vi ricordate sempre in quel versetto poco prima, il sacerdote Eli, vi ricordate in cosa consisteva la sua superficialità? È vero, onorava i suoi figli più del Signore. Tu non hai sgridato i tuoi figli? E vi ricordate che fine hanno fatto? E che fine ha fatto il loro servizio? Una casa stabile sulla terra è una casa che resiste anche al fuoco, quando saremo nel cielo davanti al tribunale di Dio. Una casa stabile sulla terra è una casa che resiste anche al fuoco, come dice la scrittura, quando saremo nel cielo, cioè davanti al tribunale di Dio. E poi egli sarà al servizio del mio unto per sempre. Cosa voleva dire per il sacerdote stare al servizio dell'unto del Signore? Oltre ai privilegi e responsabilità, voleva dire avere un reddito. È vero, i sacerdoti non avevano ricevuto un territorio come eredità in Israele, perché il Signore, dice, era la loro eredità, era la loro ricchezza. Quindi quello che il popolo offriva al Signore, siete i prodotti della terra, che i sacrifici d'animale apparteneva ai sacerdoti, veniva dato per sostenere loro e le loro famiglie, Neemia capitolo 10, versetto 37 e 38. Ed essere destituiti da questo incarico per infedeltà, per ingiustizia, Samuele 2, 36, andiamo a leggere questo passo. Quindi dicevo, essere destituiti da questo incarico per infedeltà, per ingiustizia, voleva dire mendicare. Chiunque rimarrà della tua casa verrà a prostrarsi davanti a lui per avere una moneta d'argento e un pezzo di pane e dirà: ammettimi, ti prego, a fare qualcuno dei servizi del sacerdozio, perché io abbia un boccone di pane da mangiare. Voleva dire, come dicevo, mendicare. Voleva e vuol dire proprio impoverirsi, chiedere elemosina, chiedere le briciole, è vero, cioè ciò che non sazia, insoddisfazione. Quindi voleva dire ridursi a vivere in queste condizioni è molto umiliante, è vergognoso, soprattutto dopo aver vissuto nel benessere spirituale, è vero, e materiale, cioè nella ricchezza. Vi ricordate il ricco e Lazzaro? Luca capitolo 16 versetto 3 riguarda il ricco e Lazzaro, a quell'uomo che non fu fedele al fattore, non fu un fattore fedele, e praticamente fece i conti con i suoi creditori e alla fine dice: mendicare mi vergogno, è vero. Poi chi mendicava era legato sempre a qualche malattia fisica o problema fisico e anche spirituale, come lo zoppo, il cieco e altri ancora. Quindi da essere ricchi, cioè dove il Signore è la nostra eredità, a diventare dei mendicanti dei poveri. E anche noi tante volte viviamo da poveri, da mendicanti, è vero, prendiamo le briciole. Per questo dico quanto è importante essere a immagine di Dio anche nella dinamica. Nel Salmo 37, lo leggo io per brevità di tempo, versetto 25 dice: io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato né la sua discendenza mendicare il pane. Signore, fratello e sorelle, mantiene le promesse. Questo è molto incoraggiante. Ma il rischio che la nostra discendenza mendica il pane c'è, è vero. C'è, che vive nella povertà, che non ha nessuna relazione con Dio, che non conosce il Signore. E quando succede questo è molto triste. Per questo motivo oggi nel presente dobbiamo essere a immagini di Dio anche nell'azione, nella dinamica, e non essere superficiali in niente, perché dal presente dipende il futuro nostro e che viene dopo, cioè la nostra discendenza. Sempre nel Salmo 37, versetto 25, abbiamo letto: non ho mai visto il giusto. Il giusto è colui che rappresenta Dio sulla terra ed è l'opposto all'empio. È una caratteristica, è un appellativo di Dio. Dio è giusto, è vero. In Proverbi 27 dice: i figli del giusto che cammina nella sua integrità saranno beati dopo di lui. Vedete, i figli del giusto, non solamente posizionale, ma anche nella dinamica. Chi cammina come? Nella sua integrità, nella sua totalità, nella sua interezza, vuol dire, sia quantitativamente che qualitativamente, cioè onestà, rettitudine assoluta. Possiamo essere giusti, quindi credenti, non camminare nell'integrità, quindi attenzione come camminiamo. Dove erano, e termino, e com'erano i figli di Sadoc? Li troviamo nel libro di Ezechiele, cari fratelli e sorelle. I figli di Sadoc erano, li troviamo nel libro di Ezechiele, e dice così nel capitolo 40 fino al capitolo 44, dice: la camera che guarda verso settentrione è per i sacerdoti incaricati del servizio dell'altare. Poi dice: i figli di chi? I figli di Sadoc sono quelli che tra i figli di Levi si accosteranno al Signore per fare il suo servizio. Perché? Versetto 10 del capitolo 44 dice: inoltre i leviti che si sono allontanati da me quando Israele si sviava e si sono sviati da me per seguire i loro idoli porteranno la pena della loro iniquità. Questi sono stati declassati, dice, ma i sacerdoti leviti, figli di Sadoc, i quali hanno mantenuto l'incarico che avevano del mio santuario. Attenzione adesso, dice, quando i figli di Israele si sviavano da me, saranno quelli che s'accosteranno a me per fare il mio servizio e che si terranno, davanti a me per offrirmi il grasso e il sangue, dice il Signore. Essi entreranno nel mio santuario, essi si accosteranno alla mia tavola per servirmi, compiranno tutto il mio servizio. 48, versetto 11. Essa apparterà ai sacerdoti consacrati tra i figli di Sadoc che hanno fatto il mio servizio e non si sono sviati quando i figli di Israele si sviavano. Quando si sviavano i Leviti, lo ripeto ancora, i figli di Sadoc, troviamo nel libro di Ezechiele, non altri. Perché? Tutto questo perché Sadoc ha costruito sulla roccia, sul fondamento che è Cristo, e su questo fondamento si è costruito con del materiale prezioso, come sappiamo, oro, argento, pietre preziose, pietre di valore, come ci ricorda l'Evangelo di Matteo, anche in Prima Corinzi capitolo 3. Quindi ciò che siamo agli occhi di Dio, di cui è composto e si leva l'edificio, il Tempio di Dio che è la Chiesa. E in questo libro di Prima Samuele capitolo 2 troviamo proprio l'opposto riguardo a quello che era il sacerdote Eli e i suoi figli. È vero? Questo è il risultato, cari fratelli e sorelle, della fedeltà e della fermezza. Tutto questo è quando siamo, ripeto, a immagine di Dio, non solo nella posizione, ma soprattutto nella dinamica. Fratelli, impegniamoci ad essere anche un'immagine di Dio nella dinamica, perché questi sono i risultati, le promesse, le benedizioni che noi riceviamo. Non vogliamo che la nostra discendenza mendica il pane. È vero, non vogliamo che mendica il pane, che vive da povero, che non ha nessuna relazione con Dio, vuol dire che è insoddisfatta, ma che possono essere come i figli di Sadoc, che il Signore ci benedica. Amen.